ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo allo Spirito Santo e chiediamo il dono della sua presenza. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Guidi il nostro ascolto. Accompagni questo incontro con il Figlio tuo, Gesù. È Lui che incontriamo ogni volta che ci mettiamo di fronte alla tua parola. È Lui che parla al nostro cuore per portarci a te. Fa, o Signore, che ti accogliamo e lasciamo plasmare il tuo cuore dalla tua presenza. Te lo chiediamo nello stesso Spirito che è Dio e nel Figlio tuo che ci hai donato per sempre, nei secoli eterni. Amen. Allora, da stasera proviamo a utilizzare un altro modo di approccio alla parola, perché parli al nostro cuore, l'obiettivo è sempre quello, no? Cercare di lasciare che questa parola entri nella nostra vita. L'abbiamo fatto con una parola chiave, l'abbiamo fatto cercando anche di entrare un po' più nel tessuto del testo. E lo facciamo ora attraverso un esercizio soprattutto da Sant'Ignazio in poi ha avuto un utilizzo, un suo spazio, no? Perché fino a Sant'Ignazio l'immaginazione, no? Veniva vista piuttosto come nemica, contraria alla dimensione spirituale, quasi distraente per certi versi, no? L'immaginazione, già la parola stessa ce lo dice, no? Fa immaginare cose, no? Situazioni che potrebbero distrarci, portarci apparentemente fuori dalla realtà. E per i monaci, ecco, era qualcosa, per esempio, nel monachesimo antico da evitare, assolutamente, no? Perché anzi si pensava che nell'immaginazione potesse inserirsi più facilmente il maligno, no? Invece Sant'Ignazio recupera uno spazio importante dell'immaginazione, perché è vero, se il Signore ce l'ha data, perché è un dono di Dio, no? Non può essere negativa. Se il Signore ci ha dato un dono, bisogna saperlo usare naturalmente, come tutti i doni, anche la volontà, l'intelligenza, si possono usare nel bene o nel male. Dipende da come lo usiamo, il dono che abbiamo ricevuto. Anche l'immaginazione è un dono di Dio e quindi ha anche un valore spirituale. E anche nella parola di Dio, vedremo, ha un suo posto. Perché l'immaginazione ci permette di, per esempio, rivivere un momento, una scena, no? Un qualcosa che, appunto, non è la nostra storia, è quello che è avvenuto a Gesù, a qualcuno con lui, no? nel caso di un passo del Vangelo, per esempio, ma che rivissuto attraverso l'immaginazione diventa anche nostro. E questo è molto bello, perché ci permette di, ecco, avere un'altra chiave, un'altra entrata, no? Un altro modo di entrare in quella parola. E capirete che è diverso anche dagli altri, no? Ecco, dove si usa più l'intelligenza, dove si usa più la volontà, dove si usa più, ecco, l'immaginazione. E anche quella ha il suo posto. E naturalmente non separata dalle altre nostre capacità, perché ovviamente l'immaginazione da sola poi finirebbe in se stessa. Invece il frutto lo possiamo cogliere poi appunto lavorando con la memoria, l'intelligenza e la volontà insieme. E recuperando quindi da questo testo, qualunque esso sia, qualcosa che poi appunto si ricollega alla nostra vita. E di nuovo diventa preghiera, perché i passaggi sono sempre quelli, non si scappa. I passaggi sono sempre gli stessi. Cosa dice quella parola? Cosa dice a me? E poi, da quello che dice a me, mi affido. Mi affido. E chiedo aiuto, e dico grazie, e sarà quello che sarà, per ognuno sarà diverso, ma appunto, da quello che capisco che il Signore mi ha detto, rispondo con una preghiera adeguata, corrispondente. I passaggi sono sempre questi tre, non si scappa. E se volete il quarto, il silenzio. Il silenzio adorante, contemplante. Da non confondere con l'adorazione. Il momento dell'adorazione può essere anche un momento di interiorizzazione ancora, no? Ma può diventare anche silenzio assoluto. Ve lo auguro che nella vita, no? Possiamo vivere, anzi me lo auguro anch'io naturalmente, che possiamo vivere nella vita momenti di silenzio contemplante la presenza di Dio e basta, senza altro fine, senza altro scopo, se non stare, semplicemente stare con Lui. Ripeto, i passaggi, non dimentichiamolo, sono sempre questi quattro. Ovviamente, ripeto, si possono usare strumenti diversi. Ecco, oggi lo vivremo questo passaggio dell'ascolto, no? Di che cosa dice questa parola e poi che dice a me attraverso l'immaginazione. Su quale testo ci fermiamo? Ci fermiamo, come stiamo facendo, su uno dei testi della domenica, quindi sul Vangelo di domenica di ieri. Sì, adesso dico il capitolo. Allora, il capitolo 4 di Matteo, dal versetto 12 in poi. Lo leggo, come sempre facciamo, e poi dopo ci fermiamo un pochino su questo testo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarno, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Ecco, facciamo un po' di silenzio, dove uno può anche ripercorrere un momento questo testo e poi ci ritorniamo. Thank you. Allora, giusto due parole prima di introduttive, ecco, prima di entrare in questo testo, appunto, lasciando un po' più spazio all'immaginazione. Di cosa parla, no? Qual è la situazione che viene descritta? Siamo all'inizio del Vangelo di Matteo, è l'inizio anche dell'annuncio di Gesù. L'annuncio esplicito di Gesù. La cosiddetta, chiamata a volte così propriamente, vita pubblica di Gesù, rispetto alla vita nascosta vissuta a Nazareth per tanti anni, no? Vivendo e facendo le cose che facevano gli altri, lavorando, pregando, stando con gli altri a Nazareth. E invece qui abbiamo sentito, dopo l'arresto di Giovanni, dopo che viene ammessa in qualche modo a tacere quella voce di Giovanni, si erge quella di Gesù. Anche questo è collegato in qualche modo. È stata la molla che ha spinto Gesù a muoversi. E dove va? Non a Nazareth. Piccolo villaggio sperduto in cui ci ritornerà dopo qualche tempo, ma nemmeno lo capiscono, dice: ma che vuole, ma chi è questo? Finora l'abbiamo visto lavorare con il padre, no? Giuseppe, la falegname. No, non rimane a Nazareth. Va a Cafarno. Perché Cafarno? Questo bisogna dirlo appunto come premessa, no? Perché Cafarno? Perché Cafarno, in qualche modo Matteo lo dice, poi citando Isaia, no? Nel territorio di Zabulon e di Neftali, quello stesso citato da Isaia, dice Matteo, terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, Galilea delle genti, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Per Matteo si realizza questa parola che appunto è la presenza di Dio, parola di Dio, luce nelle tenebre, ma nella Galilea delle genti. Cioè nel punto di incontro, di passaggio. Cafarno era sulla via del mare, uno dei rami principali della cosiddetta via del mare, l'autostrada del tempo, no? In quella zona. Era la via principale, quella che metteva in collegamento, attenzione che no, il Signore non è che si è scelto un posto qualunque sulla terra, ancora oggi, perché si parla sempre di Israele? No, dico io. Ci sono tanti paesi nel mondo, si potrebbe parlare del Congo, no? Dove c'è una guerra continua, no? Muoiono milioni di persone. Perché non si parla del Congo e si parla di Israele? Perché ci sono gli ebrei? No. Perché è un punto di passaggio, è uno snodo di una importanza strategica straordinaria. È il punto di incontro di Africa, Asia, Europa. È Mediterraneo, Europa. Non è un punto qualunque, anche se è grande quanto la Calabria. Israele tutto è grande quanto la Calabria. Eppure è un punto di snodo assolutamente fondamentale sulla faccia della terra. Cafarno era sulla via principale, dove passavano tutti, pagani, no, ebrei, no, Galilea delle genti. E lì la parola arriva. Ed è per tutti, quindi, non per qualcuno. Gesù non va a Gerusalemme, ci andrà dopo. E sappiamo che succede a Gerusalemme, appunto. Ma prima in Galilea e a Cafarnao, che era sul mare, sul lago, una posizione anche bella, amena. Ma soprattutto, ripeto, punto di snodo, di passaggio. Non c'è bisogno di andare, venivano le persone lì. E quindi una premessa per capire un po' meglio la scelta di Gesù. Perché Cafarnao? Non perché c'era qualche amico, forse pure, può darsi, non lo so. Però è una scelta strategica quella di Gesù, molto importante. E poi Gesù incomincia e subito Matteo salda a quell'annuncio di Gesù la chiamata dei primi quattro discepoli. E in questo segue Marco, perché anche Marco incomincia il suo Vangelo così. Le prime battute del Vangelo di Marco pure comprendono questa chiamata dei primi quattro. Anzi, parte direttamente con questa chiamata Marco, ancora più essenziale di Matteo, con una breve introduzione. Matteo la introduce, ci mette anche questa citazione, insomma, la allarga un pochino. E poi continua appunto dicendo quello che fece percorrendo la Galilea, ma avendo Cafarnao sempre come punto di riferimento. Andava e veniva da Cafarnao, Gesù. Ecco, giusto una premessa per entrare adesso nel testo meglio, cioè capire che ci sta a fare lì Gesù, perché lì e non da qualche altra parte. E allora proviamo a calarci, ecco, adesso con l'immaginazione nel testo. Potete anche chiudere gli occhi se volete, immaginare, no? Che funziona meglio se si chiudono gli occhi. L'immaginazione è interiore, non è esterna, no? Peccato che oggi la usiamo poco perché, sapete, ormai siamo nel mondo delle immagini, no? Video, film, cose, no? Ci propinano continuamente costruzioni fantastiche, per cui non abbiamo più bisogno di esercitare l'immaginazione, ce la fanno loro, ci portano già il piatto pronto, no? Per cui certe volte non esercitiamo proprio l'immaginazione, o forse meglio, la esercitiamo nelle cose sbagliate, quando giudichiamo gli altri, no? Per esempio, lì l'immaginazione la usiamo parecchio. Immaginiamo cose che forse non esistono, comunque, vabbè, lì la esercitiamo, ma nelle cose buone forse non tanto, e sulla parola forse mai. Anch'io vi dico che anche per me non è tanto facile, perché io vengo appunto da una formazione monastica dove l'immaginazione non era molto usata, no? E quindi proviamo ad entrare in questo testo. È un modo di ripercorrere il testo, si ripercorre il racconto immaginando. Io proverò a farlo a voce alta, immagino e racconto, no? Ma ognuno di voi deve usare la sua immaginazione, quindi ognuno di voi immaginerà quello che vuole immaginare, no? Su quello che più o meno io dico, ma con molta libertà, direi anche, no? Ecco, mettetevi tranquilli. Per usare bene l'immaginazione bisogna liberarla da tutti gli altri pensieri, immagini, cose che vi stanno passando in questo momento, quello che avete fatto fino a poco fa, quello che dovrete fare dopo. Liberatevi di tutto, liberatevi un momento di tutto. E fate spazio a questa parola. Arriva una notizia a Gesù. Hanno arrestato Giovanni. Sì, proprio Giovanni. Giovanni Battista. Quell'uomo semplice, poverissimo, penitente, che viveva nel deserto. L'hanno arrestato. Aveva dato fastidio. Aveva detto qualcosa che non doveva dire. L'hanno arrestato. Arriva la notizia a Gesù. E Gesù sente che è il momento. Basta. Non può più stare lì, a Nazareth. Deve andare. Deve muoversi. Dove andare? A Nazareth lo conoscono tutti. Ha i suoi amici, le persone che gli sono accanto, ma sono sempre gli stessi. Capiranno quello che ha da dire? Capiranno quello che lui insieme a Giovanni ha vissuto nella Giudea? Non ha mai parlato a Nazareth. Gente semplice, ma non sa se accoglieranno quella parola. E lascia Nazareth, decide di andare via. Scende verso il lago, là dove ci sono tanti villaggi, cittadine, lungo la via del mare. Un passaggio trafficato, una pista di carovane, dove passavano continuamente commercianti, persone che sbrigavano i loro affari, messaggeri, pellegrini che andavano verso Gerusalemme, persone che semplicemente cercavano una speranza, si trasferivano da un paese all'altro. Speravano in un futuro migliore. E scende verso questi villaggi e va a Cafarnao. Lì conosceva qualcuno. Piccole case. Cafarnao, sulla riva del mare di Galilea. Così lo chiamavano quel lago, non molto grande, tanto che si riesce a vedere nei giorni in cui è terso l'aria anche l'altra riva, ma bello, verde, pieno di verde intorno, alberi lungo la riva. E lì a Cafarnao tante casette, piccole case, una accanto all'altra, in un dedalo di viuzze e di crocicchi. È una strada principale che dal lago conduceva dritta alla sinagoga, l'edificio più grande della città, sulla parte più alta. La grande sinagoga di Cafarnao, dove pregavano coloro che si riconoscevano in quella fede, la fede ebraica, dove c'era l'unica scuola. E Gesù è lì, in una di queste case, piccole case, fatte di una stanza soltanto, dove tutta la famiglia dormiva, mangiava, faceva tutto. E che poi, appunto, si ricongiungevano l'una all'altra. In questa strada al centro e l'altra, la grande strada del mare, che invece tagliava il paesino, il villaggio, in trasversale rispetto al lago. Gesù va lì, entra in questo villaggio e subito cominciò a predicare, ad annunciare il Vangelo del Regno, la buona notizia che Dio è il Signore, è il Signore della vita, è il Signore che dà vita, è il Dio che ama, è il Dio che crea ogni cosa, è il Dio che dà speranza. E dove c'è un'ombra di morte, e dove c'è tenebra, dove c'è scoraggiamento, c'è una parola da dire. Gesù lo sa, è lì per questo. E la gente l'ascolta, e la gente accorre a sentire quella parola accorata. Ad ascoltare quelle parole di speranza, a leggere nei suoi occhi tutta la passione e l'amore del Padre. Sì, del Padre, perché così lo chiama Gesù, Dio. E alla gente piace questo, sentire che Gesù chiama Dio Papà. Non l'avevano sentito a nessun scriba. E Gesù così parla a loro. Un giorno scende sul lago e camminava lungo la riva. La giornata era tiepida, c'era il sole, era mattina, i pescatori erano ritornati da poco, sì, perché a Cafarno c'erano tanti pescatori, era famosa per questo anche. E Gesù cammina tra quelle barche. E vede due fratelli, Simone, Simon Pietro, così chiamato, e Andrea. Li vede e li riconosce, si conoscevano già. Proprio Giovanni Battista gliel'aveva indicato. Anzi, aveva detto loro di seguire Gesù. E Gesù li aveva ritrovati lì a Cafarno. E quel giorno si avvicina. Li vede che avevano gettato le reti in mare. Pescatori. Da tanti anni facevano quel lavoro. Immaginate quella barca, la loro barca, quella dei compagni, dei soci. tra questi anche Giacomo e Giovanni, un'altra coppia di fratelli, con il papà Zebedeo. Quanto lavoro nel pescare. Era la loro vita, era la cosa che sapevano fare di più. Erano cresciuti così. Ma Gesù guarda loro e vede più lontano. Guarda loro, la loro semplicità, la loro schiettezza, il loro sorriso, il loro pianto aveva conosciuto anche. Guarda loro e vede più in là. E quel giorno, in quel momento, decide, si avvicina, li saluta e gli dice: venite dietro a me, vi voglio fare pescatori di uomini, pescatori di uomini. Dovranno lasciare tutto, le reti, la famiglia. Ma è Gesù che lo chiede. C'è qualcosa che già li lega a Lui. C'è una fiducia di fondo. È il Maestro. Si fidano. Loro più di altri hanno visto in quegli occhi la verità di quell'amore. Gesù gli ha fatto vedere qualcosa di più grande, qualcosa di più grande. E se non fosse stato così, non avrebbero mai lasciato le reti, le barche, gli affetti. Andarono e lo seguirono. Continuiamo a immaginare, continuate adesso nel silenzio, a immaginare questa scena, questa situazione. E fate lavorare adesso l'intelligenza. Cioè collegate qualcosa di questo alla vostra vita. Qual è l'ombra che attende luce? C'è qualche ombra o tenebra, no, che attende luce? Perché Gesù porta qualcosa di più, che è per tutti. Lui lo sa che ne hanno bisogno tutti, ne abbiamo bisogno tutti. E allora ci siamo anche noi stasera, no? In quella Galilea delle genti. Però Gesù non parla alle masse. Gesù chiama per nome, ricordiamocelo. E allora, ecco, poi sentiamoci anche interpellati personalmente. Che significa pescatore di uomini? Per ognuno di voi e di noi significherà qualcosa di diverso. Ecco, lasciamoci guidare da questo passo, ecco, su questa pista. Quali ombre, quale luce? E cosa significa con Gesù essere pescatore di uomini? Sono le possibili piste, ma poi ognuno potrà anche trovare qualcos'altro. Viviamo adesso un momento di silenzio, di adorazione, in cui appunto far risuonare questa parola.